Sometimes I get a good feeling, yeah.
Il coordinamento lesbiche romane presenta
I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no.
È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto.
I just wanna tell you right now that
Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutte, quella che ascolterete sarà la nostra 339esima trasmissione. In programma oggi ci sarà il sonoro di una serie di interviste che Lucilla ha fatto a tre donne, Maria Palazzesi, Elena Biagini e Edda Billi. Questo perché lo scorso 6 maggio alla Casa Internazionale delle Donne è stata allestita una mostra con tavola rotonda dal titolo La materia sensibile, Gianna Ciao, fotografa scrittrice, a cura di Archivia. Ricordiamo che Archivia è la biblioteca, archivi, centri di documentazioni delle donne situata all'interno della Casa Internazionale e che raccoglie le produzioni della teoria e della pratica del movimento femminista dalla fine degli anni 60. Come CLR da sempre teniamo molto al mantenimento, la salvaguardia e soprattutto la memoria delle tracce. Tutte le tracce che le donne nel corso degli anni hanno prodotto e lasciato in eredità, nonostante la cultura dominante continui a considerarle di serie B. Quindi adesso un brevissimo stacco musicale e poi iniziamo direttamente con le interviste. Buon ascolto!
Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring, I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one who can for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn.
Allora, siamo alla Casa Internazionale delle Donne di Roma e sono qui con Maria Palazzesi di Archivia. Ancora una volta vogliamo parlare della retrospettiva che è stata tenuta su Gianna Ciao, fotografa e scrittrice. Il titolo era La materia sensibile ed è stata tenuta il 6 maggio. Allora, intanto chiediamo a Maria chi era Gianna Ciao per lei e perché ha fatto, si è impegnata in questo bel discorso su di lei.
Allora, Gianna Ciao, chi era? Intanto una donna che è sempre stata un po' nella storia anche nostra, che abitiamo questo luogo, la Casa Internazionale delle Donne, perché è stata un importante amore e compagna di vita, nel senso proprio anche della relazione che comunque le ha legate sempre, di Edda Billy. E credo che questo sia stato il primo motivo che, per quanto mi riguarda, mi ha portato a incontrare Gianna Ciao. Anche nella descrizione di una personalità molto forte, forse anche per certi aspetti ingombrante, ma anche grandemente capace, grazie alla sua trasgressività, di, diciamo così, cambiare, insomma, in qualche modo il punto di vista delle persone che incontrava, sia anche attraverso la sua arte. Ecco, Gianna Ciao, quindi persona e personalità importante come donna, nel mondo delle donne, e Gianna Ciao, che poi diventa anche un incontro in carne ed ossa, perché poi l'abbiamo conosciuta, io l'ho conosciuta quando ormai era già una donna di una certa età, fotografa, artista, scrittrice, e in questa veste è diventata anche una delle persone con cui abbiamo realizzato degli eventi. Quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, il 6 maggio, come tu dicevi, qui alla Casa Internazionale delle Donne, non è il primo che le è stato dedicato, perché già qualche anno fa era stata allestita una mostra delle fotografie di Gianna Ciao, e successivamente un incontro a due voci proprio tra lei e Edda Billy, che insieme a Iku di Edda stessa proponeva delle immagini del suo grande archivio fotografico. Quindi per me Gianna Ciao è in qualche modo una donna scoperta più volte, e l'ultima scoperta è proprio quella che ha portato alla realizzazione di questo evento, perché in questo evento siamo andati più dentro quella che era e la sua personalità di donna e di artista, e anche la sua propria produzione, e di fotografa e di scrittrice. Io la definirei piuttosto una poeta visionaria, le cui opere d'arte sono, diciamo, hanno sempre comunque questa cifra, cioè l'immagine e la parola. Queste sono le due cose che io credo abbiano che diano un po' il senso del lavoro di Gianna Ciao. Quindi, allora,
tutto questo materiale di Gianna, dove si trova in questo momento?
Il materiale di Gianna Ciao si trova presso Archivia, che Archivia è, lo diciamo perché è
molto certo
parlare, Archivia è il centro di documentazione, biblioteche, archivi delle donne, e in particolare delle donne del movimento femminista romano, ma non solo, che ha sede presso la Casa Internazionale delle Donne. È un'istituzione, diciamo così, riconosciuta e pubblica, quindi è comunque aperta sempre a chi la vuole frequentare, e fa parte del sistema, di vari sistemi bibliotecari, archivistici nazionali e romani. E ha, come tutti questi luoghi, una finalità che è quella della conservazione dei materiali, ma la finalità della conservazione è una finalità vivace, perché si conserva per utilizzare. Dunque, diciamo, è anche all'interno di questa visione culturale, politica, culturale, che anche la mostra che è stata dedicata a Gianna Ciao si inserisce, perché è attraverso l'uso di questi materiali, la loro messa in mostra, appunto, che si può anche andarli a leggere meglio, lavorarli, scoprirli da più punti di vista. Ecco, quindi io credo che Archivia è questo, e attraverso la mostra dedicata a Gianna Ciao espone una parte di se stessa attraverso il fondo di una delle artiste, delle donne di cui conserva i materiali. Ecco, quindi i materiali di Gianna Ciao sono arrivati alla Casa Internazionale delle Donne grazie, ancora qui la rinomino, a Edda Billy, perché è stato proprio questo loro forte legame che ha consentito, anche nella continuità, diciamo così, del tempo, di far sì che Edda diventasse un po' la persona alla quale Gianna affidava la sua opera. e Edda le ha voluto che questo fondo fosse in Archivia, e quindi nasce da qui questa cosa.
Molto interessante, infatti parlando poi con Giovanna Olivieri, che è un'altra delle persone che sta in Archivia, noi sappiamo che adesso partirà un altro progetto, e quindi ci interessa dirlo, che sarà il censimento del CLI, cioè del collegamento lesbiche italiane di un tempo, e che il finanziamento è venuto dalla Tavola Valdese attraverso l'8 per 1000, quindi questo è interessante come altra iniziativa che Archivia farà. Ma torniamo a Gianna Ciao, e quindi tu ci hai già un po' detto tutto, quindi questa ultima idea che vi ha portato a fare la retrospettiva nasce da un discorso di continuità con già operazioni fatte in precedenza. Ma in particolare della sua opera, perché quando io ho partecipato alla vostra iniziativa, l'iniziativa di Archivia, ed è stato molto interessante anche sentire un po' qualcosa circa la sua tecnica, tu ci puoi dire in breve qualcosa e anche quindi sulla deperibilità purtroppo di questi splendidi materiali?
Certo, tra l'altro in quell'occasione sono state fatte anche delle ipotesi che prima semmai non erano state pensate, e quindi a maggior ragione questo intervento è stato molto interessante, credo anche da questo punto di vista. Il materiale di Gianna Ciao è dato da molte diapositive, originali ovviamente, e molte fotografie tratte da queste diapositive originali e se stesse, accanto alle quali c'è questa parte che dicevo prima di scrittura. La scrittura, facevo accenno prima, non è separabile dal suo lavoro artistico. Quello che si può pensare rispetto al lavoro di Gianna Ciao è intanto, nemmeno pensarlo, dire quello che lei ne diceva, cioè lei lavorava sulle sue immagini spesso e volentieri anche molto semplici. Le inquadrature di Gianna Ciao non erano nella loro maggior parte perlomeno delle inquadrature particolari in quanto tali, ma la loro particolarità nasceva dal fatto che lei le manipolava immediatamente in corso d'opera.
Okay.
Le manipolava perché? Perché questo ce lo dice proprio lei, quella manipolazione che Gianna Ciao faceva del suo lavoro fotografico era dovuto al fatto che lei aveva un obiettivo preciso, l'obiettivo era quello di inserirsi in una realtà politica, istituzionale, di cui lei voleva denunciare attraverso questo fatto un certo tipo di consistenza, condannandola. Dunque la realtà diversa attraverso la manipolazione che lei dava ci consentiva uno sguardo altro, quindi vedere che cosa c'è oltre quello che immediatamente si vede, in un obiettivo di denuncia politica. Denuncia politica, ora io non so se Gianna Ciao avrebbe usato la parola politica, forse, ma sicuramente esistenziale, perché io penso che la cosa che caratterizza il lavoro di Gianna Ciao è anche quella che caratterizza la sua persona, cioè un atteggiamento esistenziale di grande trasgressività e di grande desiderio di libertà. Ecco, questo io penso che sia.
Quindi è una forma di destrutturazione della realtà così come ci viene presentata.
Sì, è una forma di destrutturazione di una realtà che per come noi immediatamente la recepiamo, ma che ci consente di quella stessa realtà di vedere anche altro che semmai ne è stato sommerso. Mi viene in mente, pensando a questo, alle immagini che lei ha fatto sulla Maremma, che è stata una delle terre che lei ha molto amato ed abitato, ha conosciuto molto giovane, perché aveva una casa di famiglia in cui la madre addirittura si trasferì con le due figlie piccole, una era lei, l'altra la sua sorella, per alcuni anni da Roma, e che lei appunto amava dire la Maremma è un luogo in cui i colori parlano del luogo stesso, di quello che ha significato, della sua storia, e che oggi è in una dimensione di trasformazione e di sottomissione, e lei quindi attraverso questo lo denunciava questo fatto e lo riportava all'esterno, lo faceva vedere. E questo penso che sia una delle cose che, perlomeno per quanto mi riguarda, tra l'altro io sono maremmana, per cui ho molto coinvolta. Sì, sono molto coinvolta da questa sua atteggiamento. E l'altra cosa che secondo me è molto interessante e che non mi fa andare fuori tema rispetto alla domanda che tu mi facevi è che, proprio lo dicevo all'inizio, proprio durante l'incontro che le è stato dedicato qui adesso da Archivia, una delle persone che sono intervenute, una Rivka Spizzichino, una giovane artista che ne ha anche insieme alla sua sorella lavorato i materiali per proprio dal punto di vista più organizzativo, però, e che è una fotografa, ci diceva che è partita dall'idea di volerne fare di questo un lavoro che preservasse al massimo un materiale che altrimenti diventa deperibile. Durante l'incontro che abbiamo fatto, nel sentirci parlare e nell'ascoltare, nel pensare, ha pensato che, ma no, forse le opere d'arte per Gianna Ciao sono le diapositive stesse. Dunque, nella visione che lei aveva di se stessa e del lavoro che andava a fare, l'opera d'arte in questo senso doveva anche essere deperibile. E questa è un'altra cosa molto interessante, deperibile come tutte le opere d'arte.
Certamente, e soprattutto come quest'altro diciamo, motivo conduttore da quello che tu ci stai dicendo della vita di Gianna Ciao, quella della trasformazione della realtà.
Assolutamente. Io penso che in questo senso Gianna Ciao anche in questo modo ci dava un messaggio, il senso cioè che la deperibilità non è una fine, ma semmai indica la finitudine umana al quale forse attenendoci saremo tutti più felici. E questo io penso che sia un messaggio molto interessante,
molto
anche
dal
punto molto forte e culturalmente molto forte. Perché Gianna Ciao, d'altro canto, era una donna colta, molto capace di indipendenza e di autonomia di pensiero, ma anche di uso di quello che aveva. Quindi si è consentita, essendo una donna anche nata nell'agio, perché è nata da una ottima famiglia romana, di trasferire quest'agio, il più possibile quello che è riuscita a fare, perché poi insomma non sempre si riesce a fare quel che si vuole, proprio nella costruzione della sua vita. Io penso che per Gianna Ciao la sua vita sia la cosa che le assomiglia di più, e della sua vita fanno parte queste opere. Lei è stata anche una donna che fin da giovane ha amato senza nessun tipo di problematicità le donne, avendo sempre da subito avuto delle storie anche d'amore con le donne. Questo non le ha impedito poi anche di sposare un uomo, Poenter, da cui ha anche mantenuto poi un suo cognome. Lei lo definisce come un ballo in maschera, ma insomma questo ci dice di questo matrimonio. Ma sicuramente in questo anche lei è stata una donna che diciamo, non avendone nemmeno avuto la fatica del viverla, perché non è mai stata, proprio perché apparteneva a una certa società, affaticata, no? Anche questo, di farne anche lì una parte di se stessa che semplicemente era. Questo mi sembra una cosa interessante.
Bene, io direi che possiamo chiuderla qua. Grazie Maria, e grazie all'attività di Archivia, e grazie a Gianna Ciao, naturalmente.
Sì.
siamo qui con Elena Biaggini e Elena le è stato proprio chiesto di parlare di Gianna Ciao e a questo punto noi chiediamo ad Elena perché, come hai conosciuto Gianna Ciao, che tipo di persona, che donna, che lesbica era e che tipo di incontro hai avuto tu con lei?
Beh, l'incontro con Gianna Ciao è stato uno di quegli incontri eccezionali che si fanno nella vita e che spesso non sai nemmeno che li stai per fare, insomma, nel senso che io stavo lavorando a una ricerca in quel momento che poi è stata pubblicata in Fuori della Norma, il volume collettaneo curato da Nerina Milletti e Luisa Passerini, ed era una ricerca su lesbiche che avevano vissuto gli anni del fascismo. E Edda Billi, con la sua generosità, insomma, che la contraddistingue, insomma, non si tirò indietro dall'aiutarmi e mi dette appunto questo aggancio con Gianna Ciao, che per me era, quando lei me ne parlò, semplicemente una lesbica che aveva vissuto negli anni del fascismo. Sapevo che era, perché me l'aveva detto Edda, una fotografa, ma non conoscevo nient'altro della biografia di questa donna, quindi andai a incontrarla, anzi andammo in due, venne Monica con me e Gianna Ciao gli ultimi anni della sua vita ha vissuto in una piccola casetta bianca a una trentina di metri dal mare a Follonica, e lì sono andata a incontrarla, e era una donna molto anziana. Quando l'ho conosciuta nel 2006, lei è morta nel 2008, era una donna molto anziana che stava perdendo la vista, ormai ci vedeva molto poco, e per una donna che ha vissuto, che ha guardato il mondo anche attraverso il filtro della fotografia, era una perdita molto grave questa della vista, probabilmente, almeno per quello che mi ha comunicato, il dolore più grosso che viveva in una vecchiaia estremamente serena, per come la mostrava. E Gianna Ciao era appunto una di quelle donne eccezionali che ti capita ogni tanto di incontrare nella vita, una grande fotografa, una grande artista, ma soprattutto una che ha vissuto una vita talmente sopra le righe, talmente fuori dai canoni, diciamo, della normalità,
di quello che ci si aspettava da una donna,
di quello che ci si aspettava da una donna nata nel 22 e vissuta, che ha vissuto tutta la sua giovinezza sotto il fascismo. Quindi insomma di una donna di quella generazione, perché appunto io ricordo che appunto che continuavo a farle domande sulla sua adolescenza e la sua giovinezza, perché quello era l'interesse della mia ricerca, e lei continuava a dirmi: ma perché mi continua a chiedere di quei tempi quando io dopo ho vissuto cose eccezionali, ho aperto una galleria d'arte, ho conosciuto Frida Kahlo, Picasso, eccetera eccetera. Ma in realtà anche in quella prima parte della sua vita, che lei sminuiva, aveva vissuto cose eccezionali,
eclatanti.
Innanzitutto si viveva da lesbica tranquillamente negli anni 30 sotto il fascismo, e lei su questa tranquillamente calcava molto nel raccontarlo, anzi lasciandola un po' cadere come: vabbè, ma che mi chiedi? Cioè sì, era così, sì, portavo i pantaloni, era vietato, ma io li portavo, aveva un giro di amiche lesbiche, era molto, credo fosse una gran seduttrice, era una gran bella donna e poi era insomma una personalità molto forte. Certo, Gianna Ciao era anche di una classe sociale molto alta, e questo lei lo sapeva, che gran parte della sua possibilità di viversi, per esempio, come lesbica e come donna libera in quegli anni, era anche dovuta al fatto che lei apparteneva all'alta borghesia romana, una borghesia compromessa col fascismo, anche se i suoi genitori, come dire, erano di quelli che avevano preso la tessera per necessità, insomma, per quieto vivere, però non era, come dire, un'educazione particolarmente legata anzi per niente legata all'ideologia fascista, forse più liberale, eccetera. E però insomma Gianna Ciao, nonostante abbia avuto, come dire, questi privilegi, se li ha anche giocati fino in fondo, perché poi Gianna è anche quella che, iscritta all'università a lettere, si è fatta espellere negli anni 30, è stata espulsa per sovversione perché faceva propaganda contro la maternità, invitando le donne a non mettere più al mondo figli da mandare al macello della seconda guerra mondiale, quindi era i primi anni 40, tra il 39 e il 40 questo succedeva, e poi Gianna Ciao entrò nella resistenza, cioè nel senso è stata staffetta partigiana per giustizia e libertà. Anche questo io non lo sapevo quando sono andata a intervistarla, perché lei ti lasciava cadere tutte queste cose come così,
normalità piena.
Normalità piena, piccoli particolari di una vita che poi ha avuto il fondamento, come dire, ha avuto le sue parti più importanti dopo. In realtà appunto lei diventò partigiana con una decisione d'impulso quando vide per caso il rastrellamento del ghetto di Roma. Lei si trovava a passare dal Largo Argentina e vide i camion con sopra...
Stavano via partigiani.
Che portavano via gli ebrei, del ghetto di Roma. Lei li vide, erano già sui camion quando passava in bicicletta, e davanti a questa immagine, quando riuscì a capire cosa era successo, cominciò ad andare alle riunioni di Giustizia e Libertà e poi appunto diventò staffetta. Non ha mai chiesto nessun riconoscimento per questo, quindi non come tante altre non compare negli elenchi, e è stata anche sposata, per questo ha un doppio cognome, un cognome inglese, il marito era inglese. Lei, almeno nell'intervista a me, ha, come dire, relegato a un piccolo margine della sua vita questa esperienza matrimoniale, ma questa cittadinanza inglese le permise alla fine della guerra di entrare nell'URRA, che era il corpo militare che gli alleati mandarono in Italia per la ricostruzione, per mettere in atto il piano Marshall sostanzialmente. E quindi lei è stata prima dirigente del campo profughi di Piombino, poi di quello di Firenze, unica donna a svolgere questo ruolo. Ci sono foto di lei con questa divisa dell'URRA, e chiudo dicendo che molti anni dopo invece un'altra donna, insomma una delle tante militanti del Pompeo Magno che mi è capitato di intervistare per altri motivi, mi diceva, anzi lo dico chi, perché è bello dirlo, era Simonetta Spinelli, mi diceva che Gianna Ciao la chiamavano la generalessa, e quando io le ho raccontato questa cosa dell'URRA che lei non sapeva, diceva ma noi la chiamavamo la generalessa per il piglio che aveva, ma non sapevamo che effettivamente aveva vestito anche una specie di divisa militare.
E quindi va bene, quindi è una storia di una grande donna, una donna straordinaria, e poi va bene, sentirete attraverso le altre interviste che cosa ha fatto come artista anche.
Ecco, appunto, questo a prescindere dal suo lato d'artista, che è bene che ne parli chi è più assolutamente più competente di me.
Naturalmente. Grazie Elena.
Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Lord, have mercy on my soul. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nello spazio autogestito da femministe e lesbiche in onda ogni giovedì dalle 20 alle 23 sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR www.clrbp.it. Potete contattarci durante la trasmissione allo 06 49 17 50 oppure attraverso una mail a contatti@clrbp.it oppure anche visitando la nostra pagina Facebook CLR, clr.roma.
Allora, siamo sempre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma e sono con Edda Billi e quindi ancora una volta con Edda parliamo di Gianna Ciao. Edda ha conosciuto Gianna da giovane, da giovanissima, e ad avuto una grande relazione con lei che si è protratta per tutta la vita. È giusto, Edda?
È giustissimo. Ero davvero giovane, perché quando io l'ho conosciuta avrò avuto 13, 14, 15 anni, non di più, che la vedevo passare per le strade di Follonica a bordo di una jeep col piedino fuori, in pantaloni a quei tempi, era una cosa eccezionale, bella come una dea, e io mi sono innamorata appena l'ho vista, avevo 14-15 anni, il caso ha voluto che a 18 l'ho conosciuta, e l'ho conosciuta ed è cominciata una storia d'amore bellissima, devo dire veramente splendida, perché le devo tutto. Come dico in questa cosa che ho scritto, e che se vuoi te la leggo, perché secondo me è precisa della mia storia con lei, che dura tuttora, perché anche se non c'è più è come se ci fosse, e quindi
ce la leggo.
Te la leggo. Allora, Gianna Ciao nasce a Roma il 21 dicembre 1922, ci lascia a Massa Marittima il 27 ottobre del 2008. Io sono nata a Massa Marittima, una sorpresa, un regalo inaspettato dei movimenti degli astri, perché ti porto nel cuore, Gianna cara, e nell'anima per l'educazione sentimentale che ti devo. Nata in un paese ostico con la donnità, feroce nel machismo più retrivo, tu sei stata una luce di coscienza e di conoscenza. Ti devo Dickinson, Wolfe, Montale, Musil, il Calo, Sackville West, Merini, S, Juna Barnes, Dino Campana. Ti devo il mondo che amo. Sei stata persino profetica, sia nella scrittura che nella fotografia. Donna di genio, irriverente e trasgressiva, ma puntuale nel colpire al cuore la stupidità e l'ignoranza che crescono tuttora sovrane. Raffinata e brusca, sapevi le magie che si nascondono nella realtà apparentemente uniforme. Così la tua fotografia scopre i più profondi recessi del colore, trasforma una pineta maremmana nella sua essenza più vera, perché le tonalità che sembrano confondersi in realtà ci donano la loro vera natura. Calcibrona e psiconeurina, elettroshock meriniani si confondono con la traduzione in italiano di Lewis di James Joyce, storia del flusso di coscienza di una giornata in cui si intrecciano vita e destini, appena di vivere, amando la vita disperatamente. Ci dici, ci sono risposte all'ingiustizia dell'esistenza, il sesso non è naturale, il linguaggio non è comunicazione, ma la poesia può superare muri che sembrano invalicabili. In sintonia con Dino Campana, universale poetico, mi mise le mani addosso, contribuendo al fervore che mi avrebbe legata a lui. Il tempo miserabile consumi me, la mia gioia è tutta la speranza, venga la morte pallida e mi dica parte, figlio, fabbricare, fabbricare, preferisco il rumore del mare, che dice fabbricare, fare, disfare. Dicevi, bisogna oltrepassare le apparenze, quanto è già stato stabilito, soprattutto nelle parole e nel linguaggio, i dirottamenti e gli scontri della mia vita ce ne sono. quando si rifiuta l'ideologia e si va controcorrente, non mi hanno arrecato lesioni, anche perché credo che la libertà e l'autonomia vadano perseguite anche ferocemente. Come donna ritengo le donne esseri straordinari per coraggio e per il loro battersi in un mondo in mano ancora, seppure più relativamente alla classe dominante maschile. Voglio aggiungere che le donne al potere sono orrende quando si mostrano nel loro percorso maschilista. Via Goito, una Follonica, la tua casa, e le passeggiate sulla spiaggia, sulla pineta le onde, perché a volte mi tenevi per mano e mi accompagnavi tenera nei misteri dell'anima. Corse mozzafiato sulle colline dove lavande e salsedine bruciano sotto il sole. Ora le tue gambe corrono veloci, le ho fissate al chiodo dell'infanzia, quando bastava un bacio a trasformare un muricciolo in una reggia. Ma dimenticavo, ballava divinamente il buchi buchi.
Grazie, dai, bellissimo. No,
veramente, siccome su questo ci ho messo l'anima per scriverlo, e allora te lo volevo dare intero.
È bellissimo, compresa la tua poesia.
Sì, compresa la poesia, perché proprio per lei, vera, assolutamente vera. Il mio primo bacio d'amore è stato su un muricciolo davanti al mare. È vero, è assolutamente la mia storia, capito? Di questa donna bellissima, era bellissima la donna, sia chiaro. È sempre stata bella anche da vecchia, sia chiaro. Ma era questo insieme di voglia di stare al mondo, di tristezza per lo stare al mondo, comunque la vittoria dell'intelligenza su tutto. Questo, Gianna, per me è stato questo, la vittoria dell'intelligenza sull'ovvietà, sulla vita grama di ogni giorno, le tristezze che circolano. E lei era al di sopra del vero di tutto. E quindi quando ci ha lasciato, aveva una certa età ormai anche lei, perché le certe età arrivano sì, per tutto, amore.
Sì. E quindi queste sono le cose belle di Gianna, che Gianna ci ha lasciato. Tu sei stata poi generosissima per quello che mi è stato detto, perché Gianna aveva lasciato la sua eredità artistica a te, sì, e tu l'hai data ad Archivia.
Assolutamente.
Quindi sì, è diventata un bene di tutte.
Assolutamente sì. Anzi, qualunque cosa circoli di lei dovrebbe essere mio, forse dovrei andare a cercarmelo in giro.
Grazie Edda, grazie infinite per esserci tu e per averci fatto conoscere questa donna eccezionale. Io l'ho conosciuta in vita, sì, e l'ho conosciuta tramite te,
sì,
e quindi ancora un grandissimo grazie.
Grazie a te.
Ciao Edda, grazie.
Perché che si conosca Gianna, secondo me è una cosa importantissima per le donne.
È così, grazie.
Ok.
This world makes you crazy. You take it all you can. Then you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors.
Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no.
Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa.
I really do believe that something's got a hold.